Sì, credo che questo sia un momento caldo da tutti i punti di vista. E quindi occorre, al di là delle emozioni che si sono scatenate, occorre riflettere, perché molte anche di queste mitologie, di questi racconti, ecco, l'Europa vuole questo, l'Europa bisogna vedere poi se è esattamente questo, chi lo dice, chi lo reclama. Quindi ci sono una quantità di distinguo da fare. La mia domanda è questa, la domanda che rivolgerei prima di tutto a me, a noi, ma un po' a tutte le persone presenti. Questo sogno di un'Europa unita, di un'Europa attiva, partecipata, è un sogno finito? Un sogno che possa essere riproposto attraverso delle profonde innovazioni? È qualcosa ancora da realizzare, quindi da affidare al futuro in qualche modo? Queste sono domande che ciascuno si pone. I filosofi sono sempre stati attratti dall'Europa, penso alle pagine di Karl Jaspers, quelle di Maria Zambrano, di Husserl, di tanti altri. Chi parla della fenomenologia in modo particolare presenta l'Europa come la patria dell'idea, con la I maiuscola in qualche modo, capace dunque di integrare linguaggi diversi, culture diverse, attraverso un moto incessante di convergenza. Però la storia d'Europa ci presenta in realtà un quadro molto diverso, dove la guerra domina sovrana. E non alludo tanto alle due guerre mondiali così drammaticamente presenti nella storia d'Europa e vicine a noi, ma penso a tutte le guerre precedenti, guerra dei 30 anni, guerra dei 100 anni, dei 7 anni, eccetera, soprattutto le guerre di religione, che sono state guerre di massacri straordinari, di stragi, tutte con buone intenzioni, per carità, però si sa che le buone intenzioni lastricano vie molto diverse. E quindi in realtà è solo da quando si sono realizzati i vari moduli, i vari momenti dell'unità europea a partire dal 1945 che l'Europa ha goduto di un periodo di una certa pace e prosperità. E questo è un dato di fatto, mi sembra concreto, da cui partire. Questo mi sembra che sia incontestabile. Anche se per la verità negli ultimi decenni in zone d'Europa, pensate alla Bosnia, pensate, ecco, si sono verificati dei fenomeni molto inquietanti, quindi temi come la pulizia etnica, pratiche di questo tipo, che hanno suscitato anche un grande allarme, giustamente, e una grande riflessione. Quindi non è affatto impossibile oggi che i conflitti laceranti spesso presenti in Europa, da essi che non è vietato, non è interdetto pensare che possano scaturire, anche se questo certo non lo vogliamo con tutte le nostre forze, che possano scaturire anche guerre, di morte, conflitti. Quindi riflettere da fondo su questa situazione, che è così diversa da quella che i filosofi, che a volte scambiano un po' i loro desideri con quella che è la realtà politica, quello che viene chiamato il pensiero desiderante. Quindi è giusto che ci sia una tensione verso certi obiettivi, ma non è detto che quello che si realizza corrisponda a quelle che sono le proprie personali e magari nobili, magari addirittura magnanime, utopie. Tuttavia, vorrei dire questo, nonostante questi secoli di guerre, l'Europa ha mostrato anche di possedere qualche antidoto efficace nei confronti delle sue stesse tendenze autodistruttive, come soprattutto l'attitudine ad autoriflettersi. dall'autocritica. Quindi ad essere capaci di pensare alla sua stessa storia in una maniera critica. C'è uno studioso che è mancato non da molto tempo, si chiama Lewis, ha scritto qualcosa di bello su questo, è uno studioso soprattutto del Medio Oriente, delle varie culture del Medio Oriente, ha scritto qualcosa di interessante su questa tendenza all'autocritica. Pensiamo solo ad un fenomeno. I leader dei paesi coloniali hanno studiato in buona parte nelle università europee e lì hanno trovato questa forza di antidoto, diciamo, per poter pensare a una forma di anticolonialismo, di antiimperialismo e quindi una visione alternativa. Non è l'unico esempio che si potrebbe fare. La crisi attuale dell'Europa è comunque evidente ed è su questo che bisogna, a mio giudizio, riflettere. Ci sono molti fattori di questa crisi. L'inasprimento della vita dovuta alla crisi dello Stato sociale, che certamente è una dei maggiori vanti dell'Europa, insomma, questa idea del welfare, eccetera, che però oggi è sempre più difficile, sempre più messo in questione. L'Europa è spossata anche da questo terrorismo spesso inafferrabile che crea un clima di paura che spesso anche in qualche modo si potrebbe dire incoraggiato, enfatizzato da certe scelte politiche. E anche le ondate migratorie che sembrano fuori controllo, che squassano soprattutto certi paesi dell'Europa. Penso alla Grecia e all'Italia, mentre in altri paesi c'è una misura che dovrebbe essere uniforme di accoglienza e in realtà non lo è, nel senso che si elevano barriere, eccetera. Occorre comunque una revisione profonda che è legata anche alle difficoltà dell'attuale democrazia e alla difficoltà dei partiti. Bisognerebbe ripartire da questo, da un risanamento profondo, da un ripensamento della formula del partito, perché è chiaro che una democrazia senza partiti non è pensabile. Ma mi pare difficile che la democrazia prosegua in un modo persuasivo, convincente, con questi partiti. Quindi c'è la dialettica tra l'idea di partito e come il partito poi si presenta effettualmente, effettivamente. Occorre quindi una revisione profonda delle motivazioni e dei meccanismi che hanno preceduto al formarsi dell'Unione Europea. Ricordo una testimonianza di Jean Monnet. Jean Monnet è stato al di là di quelli che vengono chiamati i padri nobili dell'Europa, i padri fondatori. È stato uno dei motorini effettivamente presenti e efficaci, andando da una capitale all'altra con un moto incessante, che ha permesso la tessitura di questa prima Europa. Ora Jean Monnet, nell'ultima fase della sua vita, questa è una delle citazioni introvabili, ma credo di avere trovato nelle sue memorie delle frasi molto vicine, avrebbe detto: se proprio al limitare della sua vita, se io potessi ricomincerei dalla cultura o dalle culture, probabilmente qui ci sono delle sfumature non indifferenti. Che l'abbia detto o no, questo l'abbia detto proprio in questa forma, c'è questa idea che era proprio del funzionalismo, questa è l'idea di Europa che è prevalsa. E quindi far andare avanti l'unione economica, e qui il vero genio, secondo me, più che De Gasperi, che era uno statista notevole, più anche dello stesso Adenauer, che forse è una figura anche più modesta, è stato Robert Schuman. Robert Schuman ha, con la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ha avuto una grandissima intuizione, mettere in comune le materie prime, che guardate il caso, erano le materie prime che avevano fatto da contrasto e anche da motore per le guerre precedenti, tra Francia e Germania. E quindi qui c'è un nodo molto importante, perché tutto il resto si pensava potesse procedere, beh, non dico proprio tra i più intelligenti, più avevano una veduta più, ma insomma si poteva pensare che il resto seguisse. E invece è seguito sempre meno, nel senso che dopo alcune poi situazioni di verifica per cui alcuni popoli dell'Europa seguivano meno, eccetera, si è preferito affidare tutto ad un centro di funzionari molto anche puntuali, molto preparati. Ma da qui comincia quella narrazione, che come tutte le narrazioni ha una parte di vero, della burocratizzazione dell'Europa e quindi dell'eurocrazia, tutti questi temi che sono presenti anche nella polemica spicciola quotidiana. Ma qualche cosa di vero c'è dietro tutto questo, nel senso che queste, come si potrebbe dire, questa nomenclatura che si è creata ha finito per distaccarsi un poco alla volta. Comprendete bene, insomma, un conto sono i populismi, questa parola usata, usata anche malamente, un conto sono i popoli nella loro concretezza. Un conto è combattere i populismi e un conto distaccarsi dai popoli, dalla loro opinione pubblica, ecco, questa è una cosa molto più grave, perché viene pagata naturalmente duramente. Il punto era che occorreva anche un sistema educativo rinnovato ed integrato e un maggiore impegno di linfa di partecipazione da parte dei cittadini, proprio per contenere questo strapotere che veniva avvertito e percepito come lontano. Queste sono tre vie in qualche modo presenti, insomma, quindi riandare a queste motivazioni e rivederle: un sistema educativo rinnovato, un maggiore impegno politico dei cittadini. Ecco, credo che questi fossero dei punti importanti. C'erano anche altre proposte alternative, io qui con me ho portato appunto il manifesto di Ventotene, ma ci sono anche altri personaggi, penso per esempio a Denis de Rougemont, questo autore svizzero, non è un caso però che la Svizzera poi politicamente in realtà rimane fuori, quindi anche questo. E penso a Umberto Campagnolo, che aveva teorizzato delle costituzioni veneto degli Stati Uniti d'Europa, penso ad Altiero Spinelli, altri. Ognuno poi aveva la sua ricetta, la sua visione, ma in realtà poi questo non è entrato sostanzialmente in questa dinamica. Oggi, se vogliamo, la crisi può spingere anche ad approfondire alcuni aspetti positivi di tutto questo. Quindi De Rougemont, Spinelli, ma anche uomini come Spaak, Brugmans. Brugmans, per esempio, è a metà tra la politica e la cultura. È un personaggio anche interessante. Il richiamo a questi padri non deve suscitare malinconia o nostalgia, deve essere uno stimolo a rivedere certe questioni vitali, essenziali. Anche qui ci sono molte leggende che testimoniano di veti posti dall'Europa, veti che in realtà ci sono e non ci sono. Bisogna anche non tener conto del singolo funzionario che poi magari viene smentito, il singolo dirigente che poi magari viene smentito clamorosamente da altri. Non bisogna a volte prendere questi come posizioni definitive. Certo, in questo momento la posizione dell'Italia è considerata una posizione debole, proprio perché quello che dovrebbe essere chiaro è se questi vincoli sono solo vincoli in qualche modo imbarazzanti, costringenti, o se invece c'è qualcosa di diverso, c'è la volontà di rimanere entro l'Europa per riformarla dall'interno. Questa è la scelta essenziale che si tratta di compiere. Oggi quello che sembra mancare è una visione coraggiosa, aperta del futuro, una progettualità sufficientemente convergente, scandita dalla pazienza di varie tappe concatenate tra di loro, ciascuna pensata come praticabile e realizzabile. Ecco, questo è il punto. Quello che questi padri avevano in un periodo completamente diverso era proprio questa visione del futuro, proprio perché venivano da un passato di macerie, in cui Paul Valéry, grande saggista, con la consueta profondità, diceva neppure il futuro è più quello di una volta. Figuratevi oggi dove il futuro è diventato introvabile. E poi aggiungevo un'altra cosa: se tu vuoi realizzare il tuo sogno, quindi anche il sogno europeo, devi risvegliarti, che è un ottimo paradosso, perché in realtà c'è bisogno di azione, di libertà e di spirito di realtà in qualche modo. Il filosofo non è o non dovrebbe essere chi contrappone un sacente dover essere tra l'essere, ma appunto colui che cerca all'interno delle dimensioni realistiche della politica quel certo scatto che permette, quel certo margine che permette l'innovazione. Ecco, quello che sembra anche abbastanza latitante è il richiamo talora ad alcuni valori fondanti dell'Europa, che non sono solo i valori che si quotano in borsa, che tra l'altro in questo momento hanno un cattivissimo corso, ma sono valori diversi. Per esempio, un grande saggista, Steiner, parla dei caffè, pensate un po', che hanno fatto grande l'Europa e hanno diffuso le idee dell'illuminismo e tante cose importanti. Ma non è solo lui, sono tanti questi aspetti che potrebbero essere ricordati. I commentatori politici mettono anche nel conto queste odierne ondate, che vengono chiamate in modo poco preciso populistiche o sovranisti, che spesso dovrebbero essere chiamate xenofobe, che è l'espressione più esatta, cioè paura del diverso, paura dello straniero, paura del forestiero. Usano invece queste altre espressioni piuttosto alla moda, però quello è il punto, per non voler fare i saccenti, è che rispecchiano paure reali e fenomeni sociali non da sottovalutare. Questo è il punto fondamentale. Proprio il manifesto di Ventotene può darci questo suggerimento: credo che l'Unione Europea è in uno stallo perché c'è la convinzione che l'essenziale del processo di unificazione consista nella creazione di un mercato unico e che la politica debba andare dietro all'economia, non solo alla cultura. Credo questo sia il punto in qualche modo essenziale. Si dovrebbe naturalmente modificare quello che Monet diceva, oggi si dovrebbe parlare di una pluralità di culture. E proprio questa unione tra il diverso, tra l'uno e il diverso, costituisce la dialettica interessante, ma fragile, difficile, acrobatica dell'Europa, soprattutto oggi quando le culture hanno una sorta, subiscono una sorta di spricciolamento, di frammentazione, e questo può anche incitare ai conflitti e perfino alle guerre. Però in conclusione, se è vero che l'Europa ha seminato tanti fenomeni negativi, come il colonialismo, lo stesso imperialismo, e per un certo tempo non ha chiuso le porte neppure al razzismo, la vicenda del razzismo è tutta da ricostruire, ma ha avuto non solo in Europa, ma anche in Europa, dei fenomeni notevoli e preoccupanti. Tuttavia, dicevo, l'Europa ha saputo anche produrre certi contravvenimenti, certi antidoti rispetto a questi fenomeni negativi. I leader di molti paesi del terzo mondo, ripeto, hanno trovato nelle università e nei giornali europei alcuni punti di appoggio per l'inizio delle loro lotte di liberazione. Questo è un qualche cosa che va tenuto in considerazione accanto all'autocritica necessaria per gli altri fenomeni. In conclusione, l'Unione Europea odierna, secondo il mio modestissimo giudizio, può ancora riprendersi dalle sue difficoltà, come hanno appunto già visto, intuito pensatori come Jaspers, come Husserl, che hanno spesso ribadito, hanno spesso dipinto l'Europa un po' come il mito dell'araba fenice, che si consuma nel grande incendio del mondo che poi ha la capacità di risorgere. Ma ci si trova di fronte a un bivio. L'attuale situazione dell'Europa è una situazione di guado. È questo che esige un cambiamento di passo. Perché se l'Europa non riesce ad avanzare e a progredire, rischia un processo di regressione drammatico. I giornali sono pieni, passando dall'idea alla realtà economica, sono pieni di questi interrogativi: cosa accadrebbe all'Italia e alla stessa Europa se in tutto o in parte si svincolasse dall'euro? E le diagnosi sono diagnosi piuttosto preoccupanti. Allora io penso che bisogna che ciascuno mostri il suo volto, dica come la pensa. Io penso così, che occorrerebbe più Europa e non meno Europa. E quindi questo sia il momento del coraggio in cui ciascuno si assume le sue responsabilità, perché non si possa poi dire io non sapevo, io non vedevo. Naturalmente sono piccole gocce le nostre in un oceano. E occorre quindi intraprendere con le culture, con l'educazione, l'arduo compito a cui alludeva variamente Monnet, ma non solo lui, di fare gli europei. E da questo punto di vista siamo piuttosto indietro, perché si parla sì di recupero dei classici, di risveglio della scuola, dell'università, e io vedo che molti indizi di risveglio ci sono, però c'è molto di più da fare. C'è molto di più da fare. Ricordo solo che il nostro Leopardi, nello Zibaldone, secondo alcuni filologi, è stato il primo a usare, per esempio, questo tema europeista, europeismo. Quindi c'è qualche cosa che ci lega profondamente a tutto questo. Ricordo in conclusione vera l'etimologia di Europa, che indica buono sguardo, è buono, ops, buon occhio. Quindi l'Europa già nel mito era la lungimirante. Io spero davvero che l'Europa sia lungimirante e spero che questo sogno non sia finito, ma che passi invece dal sogno alla realtà effettuale. Ma qui si innesta l'impegno necessario, proprio l'impegno di ognuno di noi, ricordando appunto ciò che Paolo Valéry diceva: se si vuole davvero realizzare i propri sogni, paradossalmente, bisogna prima risvegliarsi.